Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Un saluto e un ringraziamento anche in consola Giuseppe Mauriello e in regia Elena Colson per questo nuovo appuntamento con la rubrica che parla di Roma, della nostra città, e lo facciamo ogni due settimane con il professor Romolo Augusto Staccioli, che ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza di Roma ed è il presidente dell'Archeo Club di Roma. Allora, innanzitutto, buongiorno Romolo.
Salute.
Grazie della tua presenza con noi di nuovo qui quest'oggi. I nostri ascoltatori probabilmente ricorderanno che due settimane fa, proprio alla vigilia di Pasqua, abbiamo parlato delle famose pulizie di Pasqua, che soprattutto le giovani generazioni non conoscono, soprattutto non conoscono il senso, non conoscevano prima della puntata, ripeto, di due settimane fa, e il professor Staccioli ci ha ben spiegato, ma non abbiamo concluso, e infatti avevamo già annunciato, anzi a fine trasmissione due settimane fa, abbiamo cominciato ad accennare alle vestali. Allora riprendiamo da quel punto, capiamo cosa c'entrano le vestali con le pulizie. Riprendiamo quell'argomento e parliamo per l'appunto del rito delle vestali. Di che cosa si tratta?
Ecco, sì, proprio c'è da fare questo collegamento. È una specie di continuazione del discorso della volta passata, quando abbiamo ricordato come le vestali compissero questo rito che simboleggiava l'antica usanza, il rito delle pulizie, chiamiamole di primavera, o se vogliamo le pulizie di Pasqua ante litteram, no? Questo rito che simboleggiava l'antica usanza delle famiglie di ripulire la dispensa domestica, che poi sostanzialmente era il ripostiglio delle granaglie, una specie di silos, no? Domestico. Ripostiglio delle granaglie che dovevano servire per tutto l'anno. Ricordiamoci che il grano, la farina, eccetera, era l'alimento base, no? delle comunità, delle famiglie nell'antichità. Dunque, pulizia del ripostiglio domestico in vista del nuovo raccolto, e perciò appunto erano pulizie di primavera. Va ricordato che le vestali compivano questo rito, facevano queste pulizie nei confronti del cosiddetto penus veste, cioè il penetrale del tempio di Vesta, che per l'appunto simboleggiava tutte le dispense domestiche.
Ecco, ma è dove c'era il fuoco?
Eh sì,
il famoso fuoco delle vestali.
Il famoso fuoco di Vesta.
Reminiscenze scolastiche.
Reminiscenze scolastiche, io me ne ho reminiscenze più antiche quando cantavamo Fuoco di Vesta che fuori dal tempio.
Ecco,
rompe.
No, io lì non arrivo, però ascolto con piacere.
Vabbè, questo lo cantavamo quando eravamo balilla. Dunque, sì, proprio dove era il fuoco, quello famoso che non si doveva mai spegnere e che simboleggiava tutti i focolari della città, quindi era il simbolo, diciamo, della comunità. Ecco, come quello era il fuoco domestico, il focolare domestico, il penetrale del tempio era la dispensa, il simbolo della dispensa. Dunque, il rito della pulizia si compiva, della pulizia del tempio naturalmente, del penetrale del tempio, veniva compiuto il giorno 15 di giugno, del mese di giugno, e la sporcizia raccolta, che potevano essere i rimasugli, no, delle granaglie consumate, un po' di polvere, qualche piccolo resto legato forse alla frequentazione di qualche topolino che andava, insomma, comunque tutto quello che veniva raccolto, che veniva chiamato, era chiamato stercus, e la parola parla da sé, veniva portato in processione dal foro dove sorgeva il tempio di Vesta, quello rotondo, c'è ancora lì, veniva portato in processione verso il Campidoglio, ai cui piedi attraversava una sorta di un passaggio speciale che era chiamato Porta Stercoraria, quindi era fatta apposta. Nei pressi del Tempio di Saturno, anche quello ancora lì, in parte esistente, il Tempio di Saturno, Saturno che era chiamato con quella, diciamo, ironia e autoironia che ha sempre contraddistinto i romani da allora fino a oggi, e Saturno che veniva chiamato Stercutius, no? Il soprannome. Bene, da lì percorreva il Vico Iugario, il Vicus Iugarius, che c'è ancora oggi anche questo, benché naturalmente nella forma moderna, e raggiungeva il Tevere all'altezza dell'isola Tiberina, dove lo Stercus veniva gettato. Questa, che lo dicemmo già altre volte, era la grande discarica, nel grande collettore di tutte le sporcizie della città.
E tutto finiva lì a quel punto?
Beh, questa parte del rito naturalmente finiva lì, si concludeva lì, d'altra parte, o più che gettarle nel Tevere non potevano fare. Però, attenzione, questo era l'ultimo atto di un vero e proprio ciclo, qualcuno l'ha chiamato il ciclo dei cereali, che con altri atti, con altre cerimonie, e officiato, per così dire, sempre dalle vestali, che però erano alle dipendenze del Pontefice Massimo, che era il loro capo. Dunque, altri riti e altre cerimonie che avevano lo scopo di propiziare la buona riuscita del raccolto. La buona riuscita del raccolto e nei tempi giusti. Mettendo, attraverso questi riti e queste cerimonie, mettendo gli dèi di fronte, mettendo gli dèi che presiedevano alle varie fasi di questa della maturazione, della mietitura, dell'immagazzinamento del grano, mettendo, dicevo, gli dèi nelle condizioni di soddisfare le aspettative, perché questa era la religione romana. Io a te, Dio, ti do questo, ti faccio questo sacrificio, ti immolo questo animale, ti faccio queste preghiere, tu però poi in cambio mi dai quello che io ti sto chiedendo. Ora, per questo, dicevo, proprio perché i riti erano propiziatori della buona riuscita del raccolto, tutti questi riti dovevano essere fatti con largo anticipo, ovviamente, no? Largo anticipo rispetto ai tempi reali, quelli della natura, quando ancora nulla era compromesso, e quindi, per esempio, c'era ancora il pericolo, quando c'era ancora il pericolo delle gelate, delle ultime gelate notturne, eccetera, eccetera. Insomma, tutto questo veniva fatto perché le cose andassero bene fino in fondo, e quindi si trattava di anticipare in una sorta di finzione. Una finzione magica, e aveva a che fare con la magia, naturalmente, anticipare i momenti più importanti di quella che sarebbe stata la realtà, no? La natura, diciamo, la naturale scadenza, ecco, di questi fatti.
Ma in pratica che cosa succedeva, però?
Ecco, che cosa succedeva? Appunto, ho parlato di finzione. Si fingevano, per così dire, i momenti, i diversi passaggi, i diversi momenti di questo processo che portava appunto alla mietitura, poi all'immagazzinamento del grano. Dunque, si cominciava nella prima metà di maggio, ecco l'anticipo, col rito del raccolto, il finto raccolto, in tre giorni alterni. Il 10, il 12, il 14 del mese di maggio, le tre vestali anziane, assistite dalle tre più giovani che erano apprendiste, no? Che imparavano quello che doveva essere fatto, le tre vestali anziane coglievano le spighe non ancora mature, ovviamente a maggio, le spighe del farricello, farro, farricello, che era il tipo di grano un tempo più diffuso, il più povero, un tipo di grano vestito. Le disponevano, le raccoglievano, le deponevano in certi incesti di vimini come quelli che poi sarebbero stati usati realmente nella mietitura. Ecco. Oh, nei giorni successivi a questa, a questo raccolto, un finto raccolto, perché naturalmente il grano non era ancora maturo, nei giorni successivi una parte delle spighe raccolte veniva sgranata attraverso la tostatura, che era necessaria perché l'involucro del farro è molto aderente al seme, il quale non si estrae quindi facilmente. Bisogna prima tostare la spiga e poi addirittura dopo la tostatura procedere alla battitura. I chicchi, una volta estratti, una volta liberati, venivano macinati. Questi chicchi ancora non ancora maturi, ripeto, diciamo prematuri, no? Questi chicchi, una volta liberati, venivano macinati, si otteneva così la farina.
Con due R.
Con due R, perché veniva dal farro. Poi noi alla romana abbiamo detto farina, e diciamo ancora farina, ma in modo corretto ormai in italiano. Veniva con questa farina ottenuta, che era una finta farina, ottenuta da finto grano, con questa farina veniva confezionata la mola salsa, che era un impasto salato, no? Con questa farina raggiunta di sale grosso, pestato e cotto al forno, e usando per l'impasto acqua di fonte, cioè acqua sorgiva incontaminata. Una volta, nei tempi più antichi, si prendeva dalla fonte delle Camene, dove è lì più o meno quella che noi abbiamo chiamato la passeggiata archeologica, no? Poi invece fu attinta dalla fonte di Giudurna, che era nel Foro Romano. Addirittura doveva essere talmente incontaminata quest'acqua che i recipienti con i quali si raccoglieva non dovevano toccare terra, nemmeno i recipienti con la parte esterna, sicché erano fatti con un fondo a punta, che non potevano essere poggiati, altrimenti cadevano. Con la mola salsa si faceva una focaccia che veniva offerta a Vesta, che era la dea principale di tutte queste cerimonie, no? La dea della casa, della famiglia, eccetera. Con l'altra parte invece, con la parte restante, veniva conservata dalle vestali e serviva nei sacrifici durante tutto l'anno per cospargere con essa, con la mola salsa, per cospargere la testa delle vittime degli animali che sarebbero stati sacrificati, i quali in questo modo venivano immolati.
Mola salsa,
ti piace
questa? Quindi abbiamo scoperto, ecco, pian piano mi sto scrivendo, appuntando le cose che scopriamo col professor Staccioli. Io effettivamente devo dire, almeno personalmente, non sarei arrivato all'origine.
Non è facile,
ecco, quindi diciamo immolato viene da mola salsa,
che era semplicemente un impiastro, no? Di farina e acqua e sale con la quale si, e naturalmente un animale, una volta che era immolato, poi veniva ucciso. E quindi l'immolazione è finita per significare appunto l'uccisione. Vedi quanto un termine questo che noi usiamo ancora,
certo,
no? Addirittura i kamikaze si immolano. Bene, dico quanto siamo legati in fondo ai nostri predecessori, anche quando parliamo così comunemente.
Mola salsa.
La confezione di questa mola salsa, che cos'era? Era in sostanza la finta panificazione, cioè l'ultimo atto, no? Di quello, lo scopo finale di tutte queste operazioni. Ed era preparata questa mola salsa il giorno 9 di giugno, ci avviciniamo alla mietitura, il 9 di giugno, che era la festa dei Vestalia, proprio appunto la festa delle Vestali, e in seguito diventò anche il giorno dei Pistores, dei fornai, non a caso, naturalmente. Ricordiamo che il giorno 15 giugno poi si faceva la pulizia del penetrale, no? del tempio. Che cosa avveniva? Non era ancora finito, perché le spighe non utilizzate per fare la mola, salsa, che erano poi la quantità maggiore, venivano immagazzinate, venivano nascoste, come poi sarebbe successo con quelle vere a suo tempo, che non erano trebbiate, non venivano trebbiate dopo la mietitura, come facciamo noi, perché il farro, il grano che allora si usava, non era commestibile appena mietuto e bisognava quindi immagazzinarlo così com'era, salvo poi a tirarlo fuori dal ripostiglio volta per volta. Tutte queste operazioni venivano compiute, soprattutto questa operazione, quella del deposito, dell'immagazzinamento delle spighe, veniva compiuta sotto gli auspici del dio Conso. Gli dei si spregavano nell'antichità, quindi ogni momento aveva il suo dio particolare. Dio Conso, che viene un nome che viene dal verbo condere, che significa non soltanto fondare, a Burbe Condita, no? Dalla fondazione di Roma, ma significava anche riporre, mettere al sicuro. Noi diciamo nascondere, in fondo, no? Ed era questo l'atto che si compiva. Si metteva al riparo, al sicuro, nascondendo. Per Conso si compivano delle cerimonie particolari. Queste avvenivano il 21 di agosto, erano i consualia, e quindi naturalmente feste che venivano celebrate una volta già effettuata la mietitura, ormai quella vera. E si procedeva a scoprire l'altare di Conso, che era sotterraneo, non a caso, il dio del nascondimento, e che si trovava dove fu costruito il lato curvo del circo, lì a piazza di Porta Capena, no? Vicino alla FAO oggi. E durante queste feste venivano celebrate anche con delle corse dei carri lì nel Circo Massimo. Anzi, addirittura durante una di queste feste, se non addirittura con la festa istituita apposta, da Romolo sarebbe avvenuto il famoso ratto delle Sabine, che poi, come già dicevo un'altra volta, in gran parte erano latine. Tutto si chiudeva con un'altra festa, un'ennesima festa, gli Opalia, che era dedicata alla dea Ops, la dea, diciamo, di tutte le risorse, che formava coppia con Conso, e perciò si chiamava Ops Consiva, e che aveva un sacrario nella Reggia del Foro Romano, dove peraltro c'era un secondo sacrario, un altro sacrario che era dedicato a Marte, il quale originariamente è il dio dell'agricoltura. Tant'è vero che col mese a lui dedicato, il mese di marzo, cominciava il calendario una volta, al risveglio, no, della natura e quindi dell'agricoltura. Nella Reggia c'erano tre ambienti. La Reggia era la residenza del Pontefice Massimo, e nella Reggia c'erano tre ambienti affiancati, come era in tutte le case di un certo tono, no, del periodo più antico, le case che sostituirono le capanne, no, dei periodi precedenti. Dunque, tre ambienti affiancati, in uno dei quali c'era una cavità nel pavimento che serviva per la dispensa, quella che ogni anno veniva ripulita a primavera.
E così siamo tornati all'argomento proprio. Chiudiamo questo bel ciclo di due puntate sulle pulizie. Così do il tempo ai nostri ascoltatori di prendere carta e penna per dare un piccolo annuncio riguardante proprio il professor Staccioli. Però giusto una battuta di 15 secondi per chi non lo sapesse: ma dove sta esattamente il Tempio di Vesta?
Tempio di Vesta nel Foro Romano, cioè quello è quello rotondo che in parte è stato ricostruito con elementi anche antichi, e che ci dà immediatamente l'idea. Già dissi che il Tempio di Vesta, ecco, era rotondo perché ricordava la capanna originaria, la prima casa appunto delle popolazioni.
È così, ecco, chi volesse fare un bel itinerario, immagino che adesso coloro che faranno le pulizie non faranno tutto quanto è previsto dal rito delle Vestali, ma comunque per chi volesse ripercorrere in qualche modo, almeno idealmente, il racconto del professor Staccioli, il punto di partenza sta proprio al Foro Romano. E per quanto riguarda il professor Romolo Augusto Staccioli, chi lo volesse ascoltare dal vivo, vogliamo ricordare un appuntamento domani pomeriggio, mercoledì, quindi 14 aprile, alle ore 17 presso la Libreria Archeologica in via Carlo Botta 11, per intenderci, vicino a via Merulana. Ci sarà appunto una presentazione, una conversazione sul libro Padania Romana di Romolo Augusto Staccioli, e la conversazione ha il titolo La Padania, un'invenzione romana. Chi interverrà, Romolo, oltre a te?
Beh, oltre a me interverrà un veneto che ci sta bene e un discendente di genitori piemontesi di quella parte del Piemonte che anticamente era Liguria, e quindi sono due delle componenti, e la terza è quella celtica, no, della famosa Padania.
Quindi chi volesse avere un incontro ravvicinato come il professor Staccioli, appuntamento domani pomeriggio, mercoledì, alle ore 17 presso la Libreria Archeologica di via Carlo Botta 11. Con questo chiudiamo la puntata di oggi, ringraziamo ancora una volta il professor Romolo Augusto Staccioli. Grazie,
Romolo. A risentirci,
Romolo.
Allora.
E per una prossima puntata con lui, e per quanto riguarda me, quindi Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.